One Podcast.
Dopo aver parlato del mondo a colori dei cani, ci siamo chiesti: ma come ci vedono gli altri animali? E soprattutto, perché alcuni sono proprio fissati con un determinato colore? Per esempio, quelli lì un po' irascibili quando gli sventoli davanti, non so, un mantello di un certo colore purpureo. Io sono Francesco Martinelli.
Io sono Emilio Silvestri.
E questo è
Miti da sfatare.
Oggi vi raccontiamo perché non è vero che i tori odiano il rosso. Tra l'altro, torero, costume di carnevale che andava per la maggiore quando eravamo bambini insieme al pirata.
Sì.
No, è favoloso. Io veramente mi vergognavo di andare in giro vestito così. Dei pirati, ovviamente, ne abbiamo parlato qualche settimana fa. Ma oggi tocca appunto a quest'altro mestiere che per secoli è stato un po' equiparato a quello della rockstar odierna, ma che ora giustamente è messo in discussione. E la domanda è: ma sto mantello che sventolano, perché è proprio rosso?
Sì, allora, ma infatti a mani basse è proprio una delle poche certezze di ogni bambino. Infatti, se siete sadici e proprio volete vedere crollare le loro certezze, andate davanti a un bambino e diteglielo. Allora, partiamo subito in quarta. Il colore rosso agita i tori? No.
No.
Il verde? No.
No.
Il blu?
No.
No. Zero, nessun colore.
No.
Oh, l'abbiamo detto finalmente.
Infatti.
Oh. Allora, come gli altri grandi mammiferi, i tori hanno una visione dicromatica.
Okay.
Stesso tipo di visione che abbiamo visto nella puntata dei cani.
Sì.
Ok, quindi vedono la regione blu, viola e giallo-verde, ma non vedono quella rosso-arancione. Quindi non è che non gli dà fastidio, non lo vedono neanche.
Ok. Sì.
Ora, infatti, degli esperimenti condotti sulla percezione dei colori da parte dei tori hanno dimostrato che ne distinguono diversi, ma nessuno di questi scatena comportamenti aggressivi. Ok? Okay? Nel 2007 i nostri padri, i nostri mitici Mythbusters hanno messo alla prova proprio questo mito. E come?
Infatti,
allora,
come fatto?
Hanno posizionato tre manichini, uno vestito di bianco con in mano un mantello bianco sventolante, uno vestito di blu con un mantello blu e uno vestito di rosso con un mantello rosso. Li hanno messi all'interno di un recinto.
Okay.
Hanno fatto entrare il toro per vedere contro chi andava.
Esatto, sì.
L'esperimento più semplice del
idealmente
mondo.
Idealmente con quello rosso col mantello
certo.
Rosso, ovvio.
In realtà il toro si è scagliato democraticamente contro tutti. Prima uno, poi l'altro e poi l'altro.
Beh, però mettono di solito un solo torero nell'arena per questo motivo.
Certo.
Ah, quello attacca tutti. Cioè.
Eh sì, quindi non ha mostrato particolari preferenze.
No.
Anzi, se vogliamo proprio dirla tutta, si è scagliato per primo contro quello blu.
Ok, però dopo devi fare il controllo, cioè mettere uno blu, uno fucsia.
Un'ora dura quella puntata. Tutti i colori hanno provato, però niente.
Ok.
Beh, ok, ma quindi, cioè, non si arrabbia con il rosso, si arrabbia con il blu?
Punto.
No.
No,
no, ragazzi, con nessun colore si arrabbia. Non sono i colori la causa scatenante della rabbia del toro, ma il movimento. Infatti, i tori che vengono usati nelle corride sono di una razza particolarmente aggressiva e sono proprio allevati in modo che qualsiasi movimento improvviso, diciamo, gli scateni questa sorta di
rabbia cieca.
Furiosa. Sì, esatto.
Cieca in tutti i sensi in questo caso, cioè che non vedono il colore quantomeno.
E infatti, tra un torero vestito di rosso, ma perfettamente immobile, e un torero vestito di, che ne so, bianco, ma con un mantello in mano oppure che si muove, corre così, il toro attaccherà sempre quello che si muove.
Ok, indipendentemente dal colore.
Ma quindi allora, come dicevi tu, perché si usa il rosso nelle corride? In realtà è solo una questione di tradizione.
Ah, ok.
Anche se c'è un'altra componente, che è quella del rosso del mantello, che riesce a mascherare, diciamo, il sangue del toro, perché appunto viene ferito durante la corrida.
Ad essere dello stesso identico colore, cioè...
Sì, vabbè, anche...
Ma sì, rosso comunque basta che sia...
lontano,
certo,
non che si capisce
certo,
molto.
Chiaro.
Eh sì, diciamo che su questo argomento proprio da un po' di anni, da un po' di decenni anzi direi, c'è proprio un dibattito su questa cosa, perché una parte di spagnoli comunque è affezionata alla corrida come tradizione,
certo.
Quindi dicono è una cosa che va avanti dall'impero romano, quindi farla scomparire ora sembra un po', diciamo...
Secondo loro è un peccato.
È un
comunque
peccato,
perché bisogna
sì.
un po' preservare l'identità culturale.
Sì.
Ecco, questo è il punto di vista.
Dall'altra parte invece c'è chi dice ok, vabbè, se proprio la vogliamo mantenere, quantomeno cerchiamo di vietarla ai bambini, perché comunque non è uno spettacolo bellissimo,
certo.
Per i bambini.
Altri ancora sostengono che la corrida sia un rito inumano e violento, anche perché comunque la violenza c'è ed è innegabile.
Sì,
no?
Anche perché nel 99% dei casi, cioè, finisce con l'uccisione del toro, se non sbaglio.
Uccisione e macellazione. Ok,
infatti.
Poi ci sono quelle rarissime sparute eccezioni, ma stiamo parlando veramente di pochi campioni. Dicevi prima dei bambini. Allora, in effetti l'ingresso dei bambini è in generale limitato. Alcune aree arene vietano l'ingresso fino ai 14 anni. In Portogallo, ad esempio, l'età minima per accedere a una corrida, per accedere all'arena, è diventata da poco di 16 anni, quindi diciamo che qualcosa in questa direzione si sta muovendo. Paradossalmente, però, le scuole di tauromachia, non so, la tauromachia, non so se ti ricordi, esistono davvero, cioè la parola, io pensavo fosse una parola inventata, esistono davvero, sono quelle scuole, quei luoghi dove si apprende l'arte della corrida e sono aperte a ragazzi ben più giovani, a partire dai 10-12 anni, che poi se ci pensiamo il fatto che per far agitare i tori basti il movimento e non ci voglia un mantello rosso è abbastanza sotto gli occhi di tutti. Mi viene in mente quando ogni anno a luglio fanno il servizio al TG sulla festa di San Firmino a Pamplona, dove i tori, ecco, diciamo che non fanno troppi sconti e tirano giù un po' tutto quello che trovano. Cosa che non sapevo, curiosità, quella corsa che si chiama Insierro non si svolge un solo giorno all'anno come cerimonia di apertura o di chiusura della festa del paese, ma si svolge tutti i giorni alle 8 del mattino in punto per tutta la durata della festa, che va dal 7 al 14 di luglio.
Mamma mia!
Altra cosa che non avevo capito guardando solo il servizio al TG, i tori hanno proprio un preciso punto A di partenza e un preciso punto B di arrivo, cioè dal recinto in cui vengono portati alcuni giorni prima dello spettacolo fino all'interno del recinto dell'arena, che si chiama corral, in cui poi vengono rinchiusi, perché poi sono gli stessi tori che fanno il percorso cittadino che poi li vedrà protagonisti della corrida del pomeriggio. Poi durante il loro percorso semplicemente la città non vieta alla gente di stare in strada e diciamo cercare di avvicinarsi ai tori il più possibile, magari anche toccarli, no? Se vedi
certo,
i servizi
sì,
no? C'è i turisti, ma anche i locals lo fanno puntualmente. I più coraggiosi sono quelli che stanno dietro, no?
certo.
È facile essere l'ultimo dall'altra parte. L'unico problema è che puntualmente causa decine di feriti ogni anno a causa appunto delle cadute e dei conseguenti calpestamenti da parte dei tori o delle altre persone che sono costrette a fare questo percorso.
Certo.
Insomma, ragazzi, diciamolo, i tori non odiano il rosso, odiano la gente che gli rompe le balle. Io posso anche dire che li capisco in un certo senso.
Assolutamente sì.
E allora?
E beh, quindi noi possiamo dire una volta per tutte che non è vero che i tori odiano il rosso.
E comunque questa corsa all'Ensierro non c'è solo a Pamplona, ma in diverse città della Spagna, e ci sono anche diverse petizioni per chiedere di smetterla con questa tradizione, sicuramente dura a morire, ma che col tempo fortunatamente si sta un pochino smussando. Noi torniamo domani con un altro mito da sfatare.
Ciao!
Miti da sfatare è un podcast scritto da Emilio Silvestri e Francesco Martinelli, curato da Alessandra Bruno. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.